c'è una questione di fondo, dico bisogna andare lì perché se poi andiamo a mangiare siamo superficiali, facciamo due battute, poi andiamo, non ci accorgiamo di nessuno, di niente. E allora, cioè, la cosa va via. Cioè, l'incontro con Gesù scatta, la scintilla scatta col Vangelo, soltanto quando in qualche maniera noi stiamo al fondo delle questioni dell'uomo. Se si sta su, anche il Vangelo passa via, come passa la televisione, come passa appunto qualsiasi cosa, no? E allora, prima di entrare in questa stanza a pranzo, in questo pranzo sorprendente, proviamo un po' a fermarci fuori e a scavare una questione di fondo che sottovoce accompagna ogni uomo giorno dopo giorno e che potrei tradurre così: riguarda la questione se noi in questa faccenda, qualunque sia, in qualunque situazione, in questa faccenda dell'uomo appunto, ci si possa fidare dell'amore. Cioè, la cosa di cui noi abbiamo più bisogno, se ci pensiamo, in concreto è così, quella che poi dà senso alle cose, la cosa che desideriamo di più, che è l'amore, appunto, l'essere amati e il poter amare, il legame buono con gli uomini, questa cosa è quella di cui dubitiamo di più. È proprio vero, cominciato così anche il primo uomo, no? Ti puoi fidare di quello lì? È proprio vero che questa cosa che sto facendo, che questa situazione in cui mi trovo, sarà salvata dall'amore? Ed è proprio vero che tutta la faccenda, la mia vita, la mia sorte, ma anche quella di tutti i miei amici uomini, sarà salvata dall'amore? Sarà salvata, appunto, perché invece noi ce la caviamo dicendo, beh, fino a stasera spero di tirare a campare. E quindi non è che mi pongo la domanda che venga salvata questa mia giornata. La vivo, me la cavo, cerco qualcosa di sopravvivere, di piacevole. E domani si ripete il gioco, capito? E noi su questa faccenda che la nostra vita sia salvata da un amore più forte di tutto, beh, abbiamo molti dubbi. Certo, ci sono arrivati in tutta la vita e ci arrivano sempre tanti segnali di amore, ma abbiamo anche troppi riscontri, noi negli altri, che il nostro amore è troppo fragile, che tante cose non le salva, non ce la fa. E poi soprattutto abbiamo troppa esperienza che nei nostri comportamenti prevale la paura, il calcolo, l'egoismo. È difficile per noi credere che l'amore vince e ha la forza di superare tanti limiti, che detti in sintesi, come fa la Bibbia, sono il peccato, cioè la cattiveria nostra, e la morte. La questione di fondo, appunto, di ogni uomo è questa: chi la vince tra l'amore e il peccato e la morte, che sono i grandi nemici, le bestie, che assalgono appunto la fiducia, no? Ci fidiamo poco, quindi, dell'amore nella nostra vita e anche nella religione. Dimentichiamo molto facilmente che la religione è una questione di amore e in genere la pratichiamo in termini di utilità, di sicurezza, hai capito? La religione noi la frequentiamo soprattutto perché ci rassicura, perché ci garantisce quello che ci sembra di non farcela da soli a ottenere. Perché è di qualche utilità sociale, ci tiene buoni, appunto. Il Vangelo invece sappiamo che si chiama così proprio perché la notizia buona è che l'amore vince, che siamo amati, siamo stati amati e siamo amati da un amore che è più forte di tutto. Si capisce anche perché questa notizia, questo Vangelo ci sorprenda. Noi che siamo rassegnati e diffidenti verso l'amore, siamo sorpresi dal Vangelo. E il Vangelo ci chiede proprio di convertirci a questa idea sorprendente di Dio e a questa idea sorprendente di come Lui ci salva. La seconda lettura, visto che eravate un po' in difficoltà a seguirla, è una lettura difficile come prendere un passaggio così di Paolo, ma la seconda lettura diceva, nella problematica tipica di Paolo che conosciamo del resto, diceva: noi non siamo salvati dalle opere della legge, ma soltanto dalla fede. Nessun uomo è salvato dalle opere della legge, cioè non da quello che noi facciamo pur di buono, da quello che facciamo correttamente per essere bravi. Non siamo salvati da questo, anche se bisogna farlo, quello ci mancherebbe. Ma siamo salvati dalla fede in Gesù Cristo, che ci ha amato e ha dato se stesso per noi. E intendiamoci, lo sappiamo, Paolo non vuol dire che non conta obbedire alla legge che ci indica di far bene l'uomo e che possiamo fare quel che vogliamo. Anzi, far bene l'uomo, osservare la legge, è ciò che noi dobbiamo fare. Ma il Vangelo ci chiede di fare questo, anzi per alcuni versi dice che questo può essere fatto soltanto con amore, soltanto a partire dall'amore, perché prima siamo stati amati. Se noi non abbiamo ben piantato nel cuore l'idea che siamo stati amati, è difficile far bene l'uomo. Ecco, questa è l'idea profonda del Vangelo. La nostra vita è vera, è giusta, quando parte dalla grazia. Quante volte abbiamo ripetuto al catechismo: cos'è che ci salva? La grazia di Dio. E poi, diventati grandi, siccome queste cose non le abbiamo più pensate, pensiamo stupidamente che la grazia di Dio è una cosa che arriva giù quando ci serve. Chissà cos'è, chissà cosa fa. Avete visto ancora voi fare qualcosa alla grazia di Dio? È questo il discorso radicale. Certo siamo salvati dalla grazia, cioè dalla fede nell'amore. È soltanto avendo una fiducia radicale del nostro essere amati che noi possiamo dare la vita. Soltanto quando la nostra vita parte dal dono che fonda e motiva la nostra dedizione, la nostra fede nella vita, noi possiamo darci alla vita, possiamo credere alla vita, così com'è appunto. In valle tenebrosa e in pascoli erbosi, nei momenti lieti e nei momenti difficili, noi possiamo credere alla vita soltanto se noi ci sentiamo attaccati da un amore incrollabile. Siccome siamo stati amati, siccome veniamo amati incondizionatamente, siccome c'è qualcuno che continua a donare, perdona, cioè continua a donare, continua a donarci nonostante tutto, siccome è così, è possibile credere alla vita, è possibile affidarci alla vita. Per alcuni versi si rovescia la concezione religiosa spontanea: non facciamo i bravi, così poi siamo salvati. Il Vangelo rovescia. Siccome siamo salvati, siccome qualcuno ci tiene in braccio, siccome qualcuno ci garantisce l'amore, è possibile essere bravi. Non siamo salvati perché siamo bravi perché amati. Non so, adesso siamo stati un po' alla porta di questo pranzo, un po' troppo alla lunga magari, però mi pare è pressappoco attorno a quelle questioni lì che bisogna essere attenti se vogliamo capire quello che succede in questa casa. Allora, un fariseo, un uomo della legge, è da pensare dal contesto, un uomo molto stimato, notabile, osservante, buono, bravo, ha invitato Gesù a casa sua per curiosità. Insomma, ha sentito parlare di questo qui, ha visto che fa certe cose, fa dei miracoli, guarisce i malati, predica benissimo, dicono, no. Chiamiamolo qui, appunto, magari c'era stato anche qualche collega teologo, no? Studiamolo da vicino, esaminiamolo per vedere se davvero è un profeta. Ma non ci ha messo neanche 5 minuti a giudicare Gesù. È stato aiutato da questa donna questa donna imprevista, fastidiosa, inopportuna, intrufolatasi in casa, le cui smancerie facevano un po' schifo, appunto, sapendo chi era, no? Questa donna, tutto sommato, è stata una fortuna, perché ha consentito a Simone di chiudere in fretta il giudizio, l'esame. Quest'uomo non è un profeta, punto. Avrà fatto chissà, ma non è un profeta, perché un profeta conosce l'animo della persona che ha di fronte e soprattutto sa tenere separato il puro e l'impuro, sa distinguere chi è buono e chi è cattivo, e no, non lascerebbe a questa donna approcciarsi in questa maniera così confidente e lui ascoltarla così in profondità, e addirittura poi vedrete cosa succede, no? Allora tutti conoscono in città questa donna, meno il presunto profeta, dice Simone. Simone ha invitato Gesù, un uomo religioso appunto, perché le guarigioni che sta facendo e la profondità della sua parola gli fanno pensare di avere a che fare con un uomo di Dio, un profeta. Ma Gesù fa delle cose e dice delle cose, ricordatevi il processo, e ricordatevi quando facciamo la comunione, cioè ci salva con la sua morte, capito? Dopo noi anche lì l'abbiamo resa magica, la ci salva con la sua morte. Ci salva con la sua morte vuol dire ci salva con la maniera in cui ha vissuto, che gli è costata la vita. Quindi le accuse fatte a Gesù nel processo per cui è stato ucciso è ciò per cui siamo salvati, fuori dalla magia. Allora il processo che Simone anticipa su Gesù, dice: ma questo qui non è un profeta perché mangia coi peccatori, questa sarà un'accusa imperdonabile. Si è lasciato avvicinare, ha frequentato i peccatori, ha confuso le idee, non c'è più il bene e il male, capito? Invece deve essere chiaro che i puri sono qua e gli impuri sono qua, se no la religione dove va? Mangia coi peccatori, accoglie gli esclusi. Si lascia toccare dagli impuri, ricordate i lebbrosi. La religione deve garantire che i lebbrosi stanno fuori città, non si avvicinano, sennò il contagio si diffonde. La religione separa, tiene buono il buono, le mele marce via. Invece Gesù, se ricordate, uno dei grandi scandali, che ha baciato un lebbroso, ha toccato un lebbroso, come San Francesco del resto, è partito così. Allora, questi gesti di Gesù, queste parole di Gesù sono incompatibili con un inviato di Dio, con un profeta. E invece Gesù è come se dicesse: no, questo invece è Dio. Questo è il mio Dio. E infatti Gesù prende la parola per chiarire che tipo di profeta è lui, per far capire come dice Dio lui, con i suoi gesti strani. E racconta la parabola dei due debitori, di quello che crede che non ha niente da farsi perdonare, che è a posto, e quindi non avendo il senso del dono, del perdono, non avendo il senso di ciò che riceve, è una persona che non ha il senso del Vangelo, della grazia, no? Conclude Gesù. Comunque questo ama poco, sarà a posto? Certo che sarà a posto. Però ha il cuore così, il regno di Dio non c'entra, non ci sta lì dentro. E invece l'altro, quello che capisce quanto quel padrone è buono, quanto gli ha perdonato e quanto lo ha amato. E Gesù conclude: Dio è come quel padrone che perdona, che continua a donare, che dona per primo, perché Dio, dice Gesù, è il Padre che perdona. Padre nostro che sei nei cieli, finisce poi, rimetti a noi i nostri debiti, no? L'origine che perdona, il Padre, che è traboccante d'amore, di misericordia verso l'uomo. E Gesù con i suoi gesti vuol far capire che Dio è così. Dio è così, e quella donna in quella pranzo, che si sente, che intuisce che in Gesù può essere accolta e perdonata, quella donna lo capisce. Quella donna ha capito nei comportamenti di Gesù e nella sua maniera di parlare di Dio che il regno di Dio è arrivato, che Dio è amore per l'uomo, che Dio perdona. È sicura che Gesù, quest'uomo, può rimetterle i suoi peccati, può ridarle la sua dignità. E allora lo riempie di gesti di riconoscenza e di gratitudine. È la celebrazione dell'Eucaristia, quel giorno, no? È una persona che ha la coscienza della grazia e che moltiplica i gesti di gratitudine, l'azione di grazia. A messa, capito, ante litteram, da parte di una prostituta, che è l'unica a capire Gesù. Gli altri invece sono indaffarati a dire se sono a posto. Gesù riconosce la giustezza della sua fede, impressionante. Avete visto la conclusione di questo Vangelo? Non è che Gesù dica adesso ascoltami, ti spiego, sei d'accordo, hai accettato, allora avrà. No, dice la tua fede ti ha salvata. Cioè è come se Gesù in qualche maniera riconoscesse un fatto che lo anticipa. Cioè questa qui, poverina, incontrando questo traghettatore di misericordia, questo uomo che passa e che fa capire ai più disgraziati, ai più esclusi, che anche loro possono essere figli di Dio, che Dio si ricorda di loro. Questa qui, appunto, in qualche maniera ha colto Dio e ha capito chi era Gesù. E Gesù riconosce la sua fede, la tua fede ti ha salvato. Hai visto giusto su Dio, ti sei messa nella posizione giusta di accogliere la parola di Dio, il suo perdono, la sua grazia. E perciò hai capito Gesù. Questo racconto è tutto governato da una domanda: ma chi è questo uomo? Chi è Gesù? E a rispondere è questa donna. Gesù è colui nel quale Dio stesso viene incontro all'uomo peccatore. Peccatore perché diffida dell'amore, perché non crede. Perché come un sacco di disgraziati, come questa donna, avranno detto: ma nessuno mi accetta, nessuno si accorge di me, nessuno si fida di me, nessuno mi tratterà ancora da persona. Quando incontra Gesù che fa così, ha incontrato il regno di Dio. Se vedete, se avete occasione oggi di dare un'occhiata a questo Vangelo, provate a leggerlo come il passare di un uomo che rovescia tutte le situazioni senza far niente, capito? Rovescia tutte le situazioni perché all'inizio Simone il bravo, alla fine risulta essere un uomo arido, senza fede, non toccato dalla tenerezza per l'uomo, perché questo è il regno di Dio, questo è il regno di Dio. La tenerezza per l'uomo. Quest'uomo è gretto, è meschino, hai capito? Ha i principi lui, ha i principi. Non ha il senso dell'uomo. La donna, la prostituta da giudicare e tenere distante, alla fine è la credente, la discepola. E la sua fede è la fede pasquale. È lei che segue Gesù che passa e trasforma la morte in vita e fa risplendere l'amore e il perdono dove regna il peccato. In questo senso la messa di quest'oggi sembrerà strano, ma è stata messa su perché incontrassimo questa donna che vive l'avventura che ciascuno di noi è chiamato a vivere, dalla paura alla fede, dalla diffidenza alla fiducia nell'amore, dall'esclusione alla misericordia. Noi sta roba qui siamo stati battezzati in questa Pasqua. La Pasqua è questa, la Pasqua reale, esistenziale, il passare dalla paura alla fede, dall'esclusione alla misericordia, dalla diffidenza a credere all'amore. Siamo stati battezzati tutte le domeniche, siamo immersi in questo mistero di Pasqua. Però sappiamo bene quanto è difficile credere a sta roba. E quindi ci stiamo esercitando da 60 anni, da 70 anni. Il Signore continua a passare in ogni nostro gesto di libertà, in ogni momento della nostra vita, e continua a annunciare il suo Vangelo sperando di convertirci. Noi ci sembra un po' di capire qualcosa, ci muoviamo, poi ci tiriamo indietro perché appunto è meglio comunque star bene di salute, la pagnottina, la sicurezza, queste cose qui le controlliamo. Questa qui di credere all'amore, di mollare la vita e di accogliere, insomma, adesso, discorso un conto, poi le cose concrete sappiamo che sono diverse. E allora il Signore ci sta aspettando con pazienza, no? Il senso del giudizio finale o della morte cristiana, sapete cos'è la morte cristiana? È quella roba misteriosa che sta nella morte animale, cioè c'è una morte animale per la quale tutti crepiamo, prima o dopo, nascosto dentro questo fatto animale, c'è una scelta spirituale, c'è la decisione finale, c'è il senso che daremo alla nostra vita complessiva, quello che si chiamava il giudizio particolare, no? Quando ci troveremo davanti a Dio nudi e in qualche maniera dovremo, alla fine, siccome non avremo più gli appoggi di dire oggi ho un pranzo, stasera la cenetta con gli amici, domani una gita, non avremo più queste vie che in quel caso potrebbero sembrare vie di fuga, che sono state poi le vie della vita, no? Non avremo più appoggi né vie di fuga, ma nudi entreremo in questo mistero d'amore davanti al quale dovremo finalmente decidere in maniera finale, decisiva, se all'amore possiamo credere. Fratelli carissimi, rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera a Dio Padre, che ha riversato su di noi le ricchezze della sua grazia. Diciamo insieme: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Signore, che provi compassione per l'uomo che vive in una situazione di sofferenza e di dolore. Fa che la tua Chiesa sia luogo di accoglienza e condivisione fraterna e ponga sempre al centro del suo interesse e della sua azione i poveri e gli indifesi. Preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Signore, quanti sono smarriti e sfiduciati, delusi e ingannati nelle loro aspirazioni, ritrovino nella tua parola e nell'incontro con la comunità cristiana la certezza di essere, comunque, sempre amati da te. Preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Alla radice di ogni vocazione cristiana sta l'incontro di grazia con Cristo. Signore, che per tua iniziativa vieni incontro ad ogni uomo, fa che ognuno di noi, trasformato dall'intima comunione con te, possa testimoniare che Cristo risorto è il futuro dell'uomo. Preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Per noi che ogni domenica ci raduniamo intorno alla mensa eucaristica, perché educati da questa esperienza di comunione e di fraternità, possiamo diventare un docile strumento del tuo amore. Preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci. Radunati nella tua casa, o Signore, ricordiamo e celebriamo la tua misericordia. Fa che l'umanità intera possa riconoscere l'efficacia della tua salvezza nella faticosa gestazione dei nostri rapporti quotidiani, per Cristo nostro Signore.